Signore e signori, bentornati a Rock and Roll High School. Questa sera puntata speciale, non abbiamo qua il mio socio solito Jimmy, ma incredibilmente, straordinariamente abbiamo il grandissimo Iron Jump.
Buonasera a tutti e benvenuti nel mondo dell'eccesso, della perdizione, dei capelli cotonati e soprattutto dei gruppi e del sesso.
E ci piace così, e ci piace proprio così. Molto bene, molto bene. A questo punto, visto che il ragazzo ancora è alle prime armi, partiamo subito con un pezzo. Loro sono di New York,
sì.
Sono cotonatissimi, sono truccatissimi,
perciò
sono i Twisted Sister.
Le parole.
Il pezzo è I Wanna Rock. Rock. There's only one thing I can say to you.
I wanna rock!
Signore e signori, se non l'avevate capito, oggi si parla di hair metal, il genere preferito del mio qua Gianmaria Stagni, Iron Jump. Il genere nasce come figlio del pop metal, quindi che nasce ai primi degli anni 80, e questo a sua volta discende direttamente dal heavy metal classico, caratterizzato però da un approccio molto più commerciale delle band, quindi con musiche molto più melodiose, testi più votati verso il divertimento e quindi verso i teenager. MTV sarà il catalizzatore mediatico che porta il boom di metà degli anni 80.
Soprattutto come Kiss, che fu uno dei primi, poi la One Rock, come abbiamo sentito, è When I'm Gonna Take It, tanto classico.
Appunto, la portata era tale che le classifiche in quegli anni erano occupate costantemente per almeno il 50% delle prime posizioni da artisti pop metal.
Certo.
Il pop metal poi si evolve appunto in hair metal, termine utilizzato postumo in verità. Ai tempi appunto si parlavano di se stessi come artisti heavy metal e basta, e che nasce appunto dalla caratteristica peculiare delle band, ovvero l'immagine spettacolare fatta di vestiti ultrappariscenti, chili di trucco e soprattutto i capelli lunghissimi, biondissimi sì, e cotonatissimi. Da qui appunto il termine hair. Ora, chi è stato attento nelle puntate precedenti potrà sicuramente trovare un'assonanza con una band che già nei primi degli anni 70 sconvolgeva il pubblico con questi travestimenti, inneggiando poi al Sex and Drug and Rock and Roll, che sarà anche l'inno del hair metal, e sono i New York Dolls. Li conosci già, Maria?
Come no, certo, certamente. Non è che mi facciano impazzire.
Quindi i New York Dolls di David Johansen e di Johnny Thunders, citati come progenitori del punk, però anche prototipi a livello estetico appunto dell'artista hair. L'hair poi in verità non dura molto, solo un lustro. Infatti ai primi dei 90 accade che l'esplosione dell'alternative e del grunge, unito anche ad un certo disprezzo dei puristi metal rispetto all'hair, porterà le case discografiche piano piano ad abbandonare le band, che poi furono definitivamente chiuse nel cassetto del dimenticatoio già a metà degli anni 90.
Per essere riaperte penso oggi.
Più o meno. Addirittura un articolo sul Q Magazine disse che il successo più grande di Kurt Cobain fu proprio quello di aver distrutto l'hair metal.
Maledetto, guarda.
Geograficamente l'hair metal si concentra soprattutto nella zona di Los Angeles, che sarà appunto la città più florida di band, anche se l'hair si svilupperà from coast to coast.
Sì, appunto, anche a New York.
Abbiamo sentito adesso i Twisted Sister, che sono New York. E avremo anche una corrente europea, soprattutto in Inghilterra e nei paesi del centro-nord,
certo,
Europa. A questo punto vediamo un attimino la prima band di oggi.
Chi vediamo?
Vediamo i Quiet Riot.
Ah,
non sono certamente la band più famosa, però i Quiet Riot di Los Angeles detengono un primato. Infatti con Come On Feel the Noise del 1983 sono la prima metal band ad ottenere il primo posto nelle classifiche del Billboard. Nella lineup ci sono Kevin Dubrov, Carlos Cavaro, Rudy Sarzo e Frankie Banali. Non ci soffermiamo molto su di loro, ma andiamo velocemente.
Hai
qualcosa da dire su?
Dopo il pezzo ti dico una bella chicca,
okay,
su Come On Feel the Noise.
E quindi andiamo con Come On Feel the Noise. We'll be right back. Alieno, tocca a te.
Bentornati in onda. Prima di tutto salutiamo un po' di gente. Innanzitutto il nostro amico Zippo.
Ci sta ascoltando?
Ciao Zippo. Poi salutiamo Andrea Rock and Roll Peccia, che sinceramente non condivido molto quello che sta scrivendo. Secondo me i Guns che abbiano rovinato l'air metal mi sembra un po' una cazzata. Vuoi dire cazzata? Sì.
Sì, sì.
Bene.
Finché non bastigni va tutto bene.
Ecco, Guido che ci ha risposto, vediamo un po' che dice.
Salutiamo anche Fabio e salutiamo anche le
ciao,
due donzelle.
Le due donzelle che stanno qua, Joy Skin e la Maria.
E la Maria.
Ciao Maria. Anzitutto ti avevo detto che volevo parlare di una chicca sul Common Field
Noise. Che non ti ricordi, immagino.
No, certo che mi ricordo. La chicca era che come... Visto che è il pezzo più famoso dei Quiet Riot, loro non lo volevano registrare perché era una cover e gli faceva proprio schifo. Perciò il produttore venne un giorno e disse: dai ragazzi, registriamo questa cover. Loro no, e alla fine hanno registrato una presa diretta con il Milione e la Voglia e... abbiamo avuto il numero uno e più di 10 milioni di copie vendute.
E non è male.
Pensa tu.
E non è male. E andiamo avanti con un'altra band, sempre di Los Angeles. E qui proprio
l'eccellenza,
siamo su una band di Stanley.
L'apice.
I Motley Crue.
Grande Tommy e
diventano famosi, oltre per le loro spettacolari musiche, certamente per la loro vita piena di eccessi e di trasgressioni.
Anche troppi eccessi.
I protagonisti sono Vince Neil, Nick Mars, Nicky Six e Tommy Lee.
E Tommy Lee, grande. Anche Pamela Anderson, direi.
Anche Pamela Anderson. Certamente. Il nome Motley Crue viene da una marca di whisky, lo sapevi?
Sì.
Appunto la Motley Crue, che adattarono in Crue per non rischiare cause. Mentre la di Heresy,
sì,
Out, fu inserita appunto imitando band come i Motorhead
esatto.
O i Blue Oyster Cult. Non sono certamente la band più educativa della storia.
No, per niente, penso. Bambini, mi raccomando, non li seguite perché se
sempre al centro di pettegolezzi, problemi con legge, droga, alcol e violente risse.
E beh,
a proposito di violente risse, possiamo parlare di quella bellissima avvenuta con i Guns, quella storica.
Verso Axel.
Esattamente, appunto.
Che era niente, c'era stato un... che il bassista, mi sembra, dei... dei Guns ci aveva provato con la moglie di Vince Neil. Però lei mi ha data, detto da
e
papà le papà.
La storia finisce con un cazzotto verso la ragazza.
Sì, di quello dei Guns, certo.
E a questo punto lei chiama Vince Neil e al momento in cui si rincontrano inizia la rissa furibonda tra Vince Neil contro tutti i Guns.
Che grande.
E praticamente tutto finisce con Axl Rose che dichiara: Vince Neil, ti ucciderò.
Però soltanto
poi dopo inizia lì una campagna mediatica volta a fissare appunto l'incontro tra i due, che poi non si...
Anzi, che aveva proposto di farlo al Madison Square Garden?
Addirittura sì, proposero anche di farlo al Madison Square Garden.
Però per parlare un secondo, ti posso dire dello stile fantastico di Motley Crue, tipo ci stava... chi era? Vince Neil, sempre che lui faceva le interviste dentro una limousine e dove aveva fatto montare una bella jacuzzi con 3-4 donnine che lo insaponavano e lui salutava la gente così tranquillamente. È fantastico. Se no, quando Nicky Six durante un concerto ci stava un giovanissimo ancora non famoso, Lars Ulrich,
che ancora lo vide, non famoso.
No, ancora non famoso, che lo vide e lo mandò praticamente a cagare dicendo che faceva schifo. E che fece secondo te Nicky Six durante il concerto?
È sceso dal palco e l'ha preso la zampa.
No, che gliel'ha fatta perché c'aveva...
perché giustamente anche Lars Ulrich non è piccolissimo.
Soltanto c'aveva 15 cm di zeppa, perciò non so che fine abbia fatto.
Appunto, l'album che porta al successo i Motley Crue è certamente Girls, Girls, Girls. E di questo album andiamo ad ascoltare la title track.
Che la dedichiamo a queste due bellissime fanciulle. We'll be right back. Rieccoci in onda, ragazzi, salutiamo.
Un po' di allegria, ciao Maria.
Scusate, vabbè.
Rieccoci in onda.
Devo fare la persona seria, proviamoci, dai. Anzitutto salutiamo.
Ma non siamo seri, non dobbiamo essere seri.
Ah no? Dobbiamo essere rock and roll, ok.
Esattamente.
Anzitutto salutiamo Fabio, che lo ringraziamo per l'ottimo link che ci ha mandato con queste due belle signorine.
E salutiamo anche le due
bimbe. Anzi, no, Guido saluta le bimbe della Maria. Ciao bimbe. Aspetta che non mi danno la mano le bimbe.
succedono cose strane in studio ogni tanto. Andiamo avanti con un'altra band. Sono i Skid Row. Si fondano nel New Jersey nell'86 dal chitarrista Dave the Snake Sabo e il bassista Rachel Bolan. Appunto, anche il nome Bolan è un cognome fittizio, proprio un tributo a Mark Bolan dei T-Rex. A questi si aggiungono Scott Hill e Rob Affuso inizialmente, poi in seguito anche il cantante Sebastian Bach, anche questo chiaramente.
Mamma che voce.
È un nome fittizio. Il nome, la storia bella è sul nome loro, appunto lo comprano a $35,000, quindi anche una bella cifra.
Ah, da chi l'ha vista?
Da Gary Moore.
Da Gary Moore, sì.
Che prima di fondare i Pillissi insieme a Phil Lynott aveva una band con questo nome e ne possedeva i diritti. Ora, il successo loro lo ottengono subito con il primo album omonimo, di 89, e da questo andiamo ad ascoltare una ballad, che è I Remember You, però prima di ascoltarla Gianco ci parlerà un pochino
delle power ballad. Le power ballad furono, diciamo, molto importanti per questo genere, per l'air metal, perché le case discografiche chiedevano ai gruppi di scrivere, oltre pezzi molto heavy, molto hard, anche delle ballate per cercare comunque di vendere il più possibile, e perciò andarono molto di moda queste ballate. Quando mi sembro Scavizzi quando faccio così. Perciò, insomma, le case discografiche pubblicavano sia prima il pezzo hard per accontentare le vecchie guardie comunque del heavy metal, e poi questi pezzi, questi belli, queste ballate, per cercare appunto
per
il pubblico e anche di vendere di più.
Teenager.
E questo soprattutto negli ultimi anni, negli anni 80, gente come i Bon Jovi riuscirono a vendere circa 20-30 milioni di copie soltanto di queste ballate.
E salutiamo anche la Lara.
La Lara? Chi è? Non lo so.
E andiamo ad ascoltare I Remember You dei Skid Row, un pezzo veramente molto bello.
Check it out.
We played, and through it all, we kept the
Allora, ti dico una bella cosa sul nostro giovane Sebastian Bach. Quando ancora era un dodicenne, tredicenne sfigatello che veniva preso per il culo perché ascoltava i Kiss, perciò andò a comprare il CD Kill 'Em All di Metallica, vedendo l'immagine di loro quattro brutti come la fame, esclamando: mamma mia, sono gli uomini più brutti che abbia mai visto. Così, una chicchetta.
Bella, ci piacciono queste chicche. Ora andiamo avanti con i Poison.
Ah, Brad Michaels.
I Poison nascono nell'84 a Mecklenburg, in Pennsylvania. E il nome viene dalla maglietta indossata dal batterista nel film This Is Spinal Tap.
Ah, bellissimo quel film.
Oddio, bellissimo. Insomma.
Dai, è bello, è molto rock and roll. Scusa, cazzo.
I protagonisti principali della band sono Brad Michaels, CC Devil, Bobby Doll e Ricky Rocket. Ottengono popolarità non appena si trasferiscono a Los Angeles per la loro immagine incredibilmente più glam di tutti gli altri. Non era semplice essere più glam di
era
tutti.
Impossibile, veramente.
Appunto, riescono a primo colpo con Look What the Cat Drag In,
cattivissimo quel CD,
2 milioni di copie per un'etichetta indipendente, quindi è un ottimo
mamma mia, cazzo.
E poi ripetono subito il successo, anzi lo quadruplicano con il successivo album Open Up and Say
Ah!
E qui siamo sicuramente all'apice del loro successo, perché poi iniziano i screzi all'interno della band che culminano durante i Music Award del 91 di MTV. Succede praticamente una scazzottata tra loro in seguito alle peripezie sul palco. Praticamente è successo che iniziarono a suonare fuori tempo. Cioè, ancora c'è la pubblicità.
Fantastico.
Poi il chitarrista iniziò a suonare con la chitarra staccata. Quando gli attaccarono la chitarra, iniziò col pezzo sbagliato.
Anche questo fa parte del rock and roll.
Questo è veramente rock and roll.
Per capire in che mondo stiamo, cavolo.
No, e il bello era che loro erano andati sul palco con la voglia di dimostrare di essere bravi, perché li prendevano tutti per il culo, che non erano granché come musicisti, e hanno fatto questa bellissima figura.
Barbina
abbastanza. E andiamo subito a ascoltare un pezzo, Fallen Angels, tratto appunto da Open Up and Say
Ha.
Out into the city streets.
stavo pensando una cosa.
Vai, vai.
No, secondo te è meglio il video di Bret Michaels con Pamela Anderson o Tommy Lee con Pamela?
Tommy Lee tutta la vita.
Tutta la vita, Tommy Lee, grande. Che video, un bel video quelli.
Comunque, dicevo prima, non lo so, pochi giorni fa guardavo un video di Poison e mi ricordano straordinariamente Jam e le Hologram.
Il mio nome è Jam, papà.
Andiamo avanti con un'altra band velocemente. I WASP, che d'ora in poi chiameremo WASP, no, vabbè, perché sennò ci mettiamo un'ora e un quarto a dire ogni volta il loro nome. Appunto, è un acronimo che in genere significa White Anglo-Saxon Protestant. Però in questo caso invece significa We Are Sexual Perverts.
Però invece hanno detto che ha riferito con una vespa, capito?
Wasp significa wasp.
Sì, però capito. No, però visto che molti dicevano che era We Are Sex Pervert Type, invece l'hanno detto no, che non c'entrava niente. Per questo.
Tanto le opinioni sono sempre molte in questi
sì,
casi,
sì.
Giustamente. Appunto, i personaggi principali sono Blackie Lawless e Randy Piper, originali di Los Angeles, che fondano appunto i Wasp nel 1982. E diventano famosi per i loro show ultra trasgressivi. Erano soliti, infatti, nei primi anni di carriera, inscenare uno sgozzamento
di una ragazza
sul palco. E a questo si univano vari goliardati, lanci di brandelli di carne o di vermi, appunto i soliti giochi pirotecnici.
Che bello,
eccetera.
Che qualche fan prendeva sta carne e andava da Blackie Lawless che voleva l'autografo. Allucinante.
Mamma. Bellissimo, scene meravigliose.
Fantastico.
Appunto, tutte queste. Il loro modo per entrare di suonare nei concerti li fece presto notare da Rob Smallwood, manager degli Iron Maiden, che così li porta subito in studio. E nel 1984 esce il loro primo album omonimo, caratterizzato da un enorme sprigionamento di energia a livello musicale e da testi altamente violenti. E per questo ottennero presto la censura da parte del PRMC. Ora, cos'è il PRMC? Il PRMC è un'associazione statunitense che nacque a metà degli anni 80, volta a valutare sotto il profilo etico le opere musicali. Tutto nacque da una lettera inviata dalla Parent Teacher Association alla RAI, che è praticamente l'associazione delle etichette discografiche, nella quale si chiedeva di etichettare quei dischi che contenessero contenuti espliciti. Sostenitrice della causa diviene presto Tipper Gore, la moglie di Al Gore. E grazie a lei appunto nasce la PRMC, che stila subito una lista di 15 brani meritevoli a loro giudizio di censura. E su questa lista potete trovare
i Twisted Sister,
gli CDC.
Sì. Ma infatti tipo una canzone del primo CD dei Wasp, tipo Fuck Like a Beast, non viene inserita proprio perché dal testo
era abbastanza spinto.
Abbastanza.
E appunto così nacque il famoso logo Parental Advisory Explicit Content. Risulterà però per le band hair metal spesso la censura ben voluta. Perché? Perché avere il logo era un vanto per gli artisti, oltretutto portava picchi di vendite.
Beh.
E questo è certamente il caso del primo album dei Wasp. E da questo andiamo ad ascoltare il secondo singolo, perché il primo doveva essere Fuck Like a Beast,
però non venne pubblicato, per come abbiamo detto,
che
prima.
È I Wanna Be Somebody
Soon.
Yeah.
Via, torniamo un secondo sui boss perché dobbiamo parlarne di questo gruppo. Allora, innanzitutto che durante un concerto dei fan portarono dei piccoli doni a Blackie Lawless, tipo un cervello di cane, poi pezzi di topo, e lui rimase molto
contento,
contentissimo, cioè veramente.
Chi non lo sarebbe?
Che bei doni. Un'altra cosa, nel 97 ci fu un bel episodio Wasp verso i Motorhead del nostro amico Lemmy. Ovviamente decisero di fare una tournée insieme, dividendosi il nome di headliner, soltanto che ai Wasp questa cosa
non piaceva
per niente, perciò qui questo fu l'inizio e la fine, perché i Wasp in tutti i modi cercarono appunto di mandarmi ai Motorhead, e alla fine ci riuscirono anche, mediante piccoli scherzi come, che ne
mediante
so,
mediante goliardate varie,
sì, cazzare come mettere, che ne so, penne, piume di gallina, o se no anche di prendere, ci fu Blackie Lawless che prese a cazzotti Lemmy, e alla fine questi si stufarono e se ne andarono.
E se ne andarono, giustamente.
Giustamente, i Wasp...
Non si può combattere con i Wasp.
No, con Blackie Lawless è impossibile.
È impossibile. Ora abbiamo già ascoltato in intro un pezzo dei Twisted Sister, ora ne parliamo molto velocemente, visto che abbiamo anche introdotto la PMC, con cui i Twisted Sister diedero vita a una battaglia molto forte. Nascono nel 73 a New York e la formazione più famosa è quella composta da Dee Snider, JJ French, Eddie Ojeda, Mark Mendoza e AJ Piro. L'anno più importante è certamente il 1984, quando esce Stay Hungry, che è il loro disco certamente più famoso.
È anche il disco migliore dell'84, a detta di molti.
E l'accetta della PRMC cade su uno dei pezzi fondamentali dell'album, che è We're Not Gonna Take It.
Esatto.
Considerato appunto una dimostrazione di ribellione dei ragazzi nei confronti dei genitori. Appunto a questa
ci furono, non so, e Dee Snider insieme a Frank Zappa iniziano a fare delle battaglie legali appunto contro
la PRMC.
Esatto.
E a questo punto andiamo ad ascoltare questo pezzo storico anche per noi, visto che una volta la suonavamo insieme.
E io direi
pezzo.
Anche No way!
E pensa, we're not gonna take it.
Oh,
gonna take it.
No!
No!
Le voci stupide che sentivate in sottofondo ogni tanto erano clamorosamente le nostre che provavamo a mandare a tempo,
ma non ci siamo riusciti.
Assolutamente mai. Fortuna che fa il batterista. Bene. Adesso andiamo avanti con una band europea. Non so se sarà la prima delle due o l'unica che vedremo oggi. Insomma, siamo anche un pochino lunghi con i tempi, quindi vedremo. E sono i Def Leppard di Sheffield. Li state sentendo anche in sottofondo. E il nome viene dallo storpiamento di Day of Leopard, ovvero il leopardo sordo. Joe Elliott e Nick Savage, Peter Willis, Steve Clark e Rick Allen. Quest'ultimo, tu che sei batterista, sai benissimo che è famoso.
Ha perso un braccio su un incidente.
È batterista senza un braccio, che appunto l'ho perso con un incidente automobilistico nell'84. E la caratteristica era appunto il suo particolare drum set.
Sì, che aveva una Simmons modificata per lui, che veniva usata con i pedali al posto, visto che non potendo usare il braccio sinistro era un po' impossibilitato. Così questa marca decise di fare una battuta per lui e lui riuscì a registrare.
In base elettronica lo fece, che campionava tutti i suoni e li utilizzava appunto con i pedali sinistro. Esatto. Appunto intorno a questo avvenimento ci sono i loro album fondamentali.
Sì.
Che sono Piromania dell'83 e Hysteria dell'87. E da quest'ultimo andiamo ad ascoltare uno dei loro pezzi più famosi, che è Pure Sham Sugar.
Oh me. We'll be right back. salutiamo un po' di persone, soprattutto il nostro Matteo Scavizzi e anche il Babu, perché dobbiamo salutarlo, cavolo.
Sta mettendo mi piace a tutte le nostre.
Sì, infatti, grazie. Se non ci fossi tu, Babu.
Più forte comunque è stato Peccia. A un certo punto, quattro mi piaci consecutivi di Peccia.
Cioè, il computer era impazzito.
Comunque, d'ora in poi voliamo perché siamo già abbastanza lunghi. Ora, velocemente, vediamo subito un altro artista. Forse il personaggio più acclamato del periodo. E che fu probabilmente John Bon Jovi.
Il nostro Giovanni Bon Jovi.
Esattamente, frontman dei Bon Jovi. Band che nasce nell'83 in New Jersey. E nascono sotto l'insegna di un classico pop metal. Riff trascinanti, melodie strappalacrime, assoli epici. Questo era tutto il loro pane quotidiano. Il successo mondiale arriva nell'86 con Slippery When Wet. Appunto, che addirittura ancora è momentaneamente il 22esimo album più venduto di tutti i tempi.
30 milioni di copie, cavolo.
Che non sono poche.
No.
Appunto, in cui il loro cocktail si fonda alla perfezione con le linee commerciali del periodo. E il successo che poi ripetono subito con l'album successivo New Jersey. Nel corso degli anni, poi andando verso gli anni 90, si sposteranno verso un più generico pop rock. E però ciò fa anche sì che reggano l'urto del grunge.
Sì, infatti furono, penso, l'unico gruppo che ha
retto. E sono una delle poche band che infatti ancora regge.
Sì.
E a parte qualche piccola pausa tra il 90 e il 91 e anni vari.
Certo.
Comunque, appunto, andiamo ad ascoltare subito un master di Bon Jovi, tratto da quell'album, pezzo scritto da Desmond Child.
Famoso.
E poi ne parleremo anche un attimino, che è uno dei più importanti scrittori del periodo.
Aerosmith, Kiss.
Esattamente, è Living on a Prayer. We'll be right back.
Bentornati, le nostre due gruppi qui davanti si sono scatenate con il nostro Bon Jovi, eh? Com'è?
Gnocca aiuta Marigno.
Brave, brave gallinelle.
Ora andiamo avanti con un'altra band. Ora a questo punto dovremmo un attimo forse uscire dall'air metal classico. Avevamo due band che non siamo riusciti a fare a tempo a parlarne durante l'hard rock. E forse il momento migliore è per questo. Parlarne è proprio questo dell'air metal. Purtroppo siamo, non siamo vicinissimi, siamo lontanissimi, però non so se sia anacronistico metterli qua, però secondo me tutti ci stanno. La prima di queste due band, e il Peccio sarà contento perché li mettiamo, magari non perché abbiamo messi sull'air metal, sono i Guns N' Roses.
I Guns N' Roses.
Appunto, li vedevo meglio nella puntata hard rock. Però ecco, ma loro si formano nell'86 a Los Angeles, e la formazione più famosa fu quella composta da Axl Rose, Saul Hudson, ovvero Slash, Izzy Stradlin, e da Duff McKagan e Steven Adler. Il nome viene dalle due band da cui erano nati, appunto le Guns e gli Hollywood Rose, dal quale sto scioglimento delle due appunto si fondano i Guns. Il loro però è un metal molto più grezzo, sì, molto più sporco rispetto a quello hair, e appunto è più vicino alla sonorità hard. E anche, oltretutto, anche i testi non è che si avvicinavano molto all'air metal, sono, non inneggiano al sex and drug, al rock and roll e al divertimento, ma anzi sono molto più serie, parlano di dipendenza dalle droghe, dipendenza d'alcol, violenza. E a proposito di prime due cose, possiamo dire due aneddoti sui Guns. Quando andarono in tournée in Inghilterra, sai come vennero definiti?
No.
Lines and Noses. Chissà come vai, chi vuole capire capisca. E per quanto riguarda l'alcol, una volta lessi una cosa su Rolling Stone che Slash appare in più foto con la bottiglia di Jack Daniels in mano.
Che invece,
dopo, ora tu prima mi hai detto che spesso si
vocifera
che nel verità non
ci stava il tè.
Non c'era Jack Daniels, ma c'era te. Ora
sarà vero?
Nessuno lo sa. Comunque ecco, ritornando alle loro tematiche, appunto sono magari più vicine magari a quelle grunge, che genere che poi insomma nascerà dopo, però in cui loro rappresentano l'antitesi. Appunto, infatti lo scontro Kurt Cobain contro Axl Rose fu molto duro, che se a dire il vero Axl Rose era un grosso fan di Nirvana,
sì.
Tanto è che nel video di Don't Cry appare proprio Axl Rose con un cappello di Nirvana. E lui chiese a più riprese di andare a fare una tournée insieme a Nirvana.
Che rifiutava.
Kurt Cobain non rifiutò e basta, però lo sputtano più volte
in televisione quando.
E appunto tutto finì con una rissa solita.
Strano, come mai?
Nel 92.
Come mai?
Loro album certamente migliore.
Certamente
Appetite for Destruction. E andiamo a sentire da questo. Cosa andiamo a sentire?
Night Train.
Look.
questi erano i Guns N' Roses con Night Train da Appetite for Destruction.
Mentre è arrivato Van Halen.
È arrivato Eddie?
È arrivato lui. E ora parliamo dell'altra band che ne volevamo parlare in una puntata hard rock, non abbiamo fatto tempo, e sono gli Aerosmith. Gli Aerosmith si fondano nel 70 a Boston e esplodono nel 75 con Toys in the Attic, album di chiara impronta hard rock, e il punto forte sono certamente i riff di Joe Perry e la voce di Steven Tyler.
I Toxic Twin.
Esattamente. Rocks nel 76 prosegue in questa linea, appunto con un forte rhythm and blues veloce e potente. Poi a fine 70 iniziano i loro problemi con le droghe.
Strano.
E poi tornano alla grandissima nella seconda metà del decennio degli 80, appunto prima con la riedizione di Walk This Way.
Sì,
tra parentesi, Walk This Way ha una storia bellissima. Non so se la sai, praticamente Joe Perry era in vacanza alle Hawaii e scrisse il riff, insomma gli venne in mente il riff, lo porta a Steven Tyler, che la notte prima aveva visto Frankenstein Junior. Ora, su Frankenstein Junior, no? C'è una scena in cui c'è Igor, Marty,
sì,
Feldman, no?
Mm-hmm.
Che invita Gene Wilder, ovvero Frankenstein, insomma, a seguirlo. Dice, walk this way, gli dice proprio, gli è rimasta impressa questa frase e l'ha messa su questo pezzo. Dopo walk this way parlerà, in verità, di altre cose.
E poi
parla del solito giovane che, insomma, incontra una cheerleader esperta, e era vergine, insomma, è sempre
successo. Se non sbaglio, il testo di questa canzone Steven Tyler lo scordò nel taxi, perciò quando venne il momento di andare a registrare non aveva il testo,
lo scrisse in due secondi. Ora ecco, insomma, ritorniamo alla storia degli Aerosmith. Il filone pop metal li influenza appunto nella seconda metà degli anni 80 e nell'87 esce Permanent Vacation, che forse
l'album della svolta,
uno dei loro album migliori, album della svolta, album ricco di ottimi pezzi in chiave pop metal, appunto chiave che poi non abbandoneranno mai, anche loro sono le poche band che hanno effettivamente retto
il grunge
e quindi una formula che ancora si portano avanti tuttora. A questo punto andiamo ad ascoltare una delle più belle ballad
di sempre. Sì,
che è Angel.
Concordo.
Dei Aerosmith.
Don't make it tough, I'll put away my pride.
E questa era Angel, Aerosmith, Permanent Vacation. Prima di concludere, una super chicca sugli Aerosmith degli anni 70. Aerosmith verso, indovina chi?
Verso i Queen.
Verso i Queen, ovviamente, non potevano mancare. Negli anni 70 erano intorno sia gli Aerosmith che i Queen ed erano entrambi alle prime armi. Vennero scelti entrambi per alcune date come gruppi di supporto. Soltanto che ci fu una lite perché entrambi volevano suonare per primi, perciò inizia una discussione. E cos'è successo? Che alla fine Joe Perry e Brian May, dal rista dei Queen, decisero gli andassero, che non gli importava niente perché loro volevano suonare e basta. E iniziano a parlare l'amico Joe Perry, tirò fuori una bella bottiglia di Jack Daniels e subito calarono pazzamente. E niente, questa è un'altra chicca. Rodò.
Mentre in sottofondo c'è la tua canzone
Jump.
Non poteva che essere Jump in sottofondo. A questo punto vi salutiamo. La prossima puntata io e Jimmy abbiamo deciso che parleremo di cantautorato rock, quindi partendo da Bob Dylan fino ad arrivare fino a Jeff Buckley. E ringrazio Jump per essere stato qua con
grazie
me.
Grazie a voi.
Ringrazio le due gentilissime donzelle e le due bimbe
e
per
due
essere
bimbe.
State qua con noi anche
la banda e la Luisa,
tutti coloro che ci hanno ascoltati. E vi lasciamo con un pezzo
forse
delle band più glam che
in assoluto,
e chiaramente sono i Kiss
e questa è Crazy Night.